Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine. Prima puntata.
Calena di marzo incominciava il sole lungo. Per tutto l'inverno la cresta delle Mainarde, che era a ponente della città, faceva brevi i crepuscoli. I raggi, rotti dalle rocce, illuminavano a breve tratto del cielo di luce folgorante, lasciando la città e le sue terre nell'ombra. Di primavera il sole si poneva al centro d'una forca tra il Timbrone e il Sellao e dava, morendo, quasi a pelo delle terre più basse, fin l'ultima briciola di luce. In una mattina serena di marzo, l'avvocato Cannavale percorreva a cavallo le terre del Sacramento. Lo seguiva a distanza Felice Protto, suo fattore e affittuario d'una parte della tenuta. L'avvocato si era deciso a fare quella visita ai suoi poderi con il ritorno della buona stagione, non tanto per rendersi conto dei pascoli e delle coltivazioni, quanto per uscire dalla sua casa di città dopo giorni e giorni di pigrizia e di solitudine. Il fattore, quando riusciva a raggiungere il suo padrone, tentava di parlargli, faceva precisi segni per indicare questa o quella parte della contrada, per mostrargli i limiti delle terre che egli stesso aveva in concessione, i prati che erano affittati ai pastori di Morutri e le distese di campi incolti nei quali il pascolo abusivo era più largamente praticato. L'avvocato Cannavale volgeva di tanto in tanto la testa verso il suo interlocutore e faceva un vago cenno di consenso, ma era chiaro che la sua mente era rivolta ad altri pensieri. A un tratto spronò il cavallo e si allontanò a galoppo per una straduccia che aveva i margini orlati da una vegetazione arruffata di arbusti. Sbucò in una spianata erbosa e continuò nella sua corsa. A valle si vedevano alcune greggi di pecore e di capre guardate da ragazzi i quali, vedendolo spuntare a cavallo e dar loro addosso con quella furia, chiamavano i cani e le pecore alla disperata, adoperando le loro lunghe mazze per costringere le più riottose a rientrare nel branco. I cani abbaiavano, le pecore belavano, i pastorelli gridavano, le capre, come impazzite, scampanavano. Enrico Cannavale raggiunse, sempre a galoppo, un poggetto che dominava quel furioso tramestio. Si arrestò di colpo e incominciò a ridere. Rideva sonoramente, scuotendo il capo e strizzando gli occhi turchini, tenendo ferme le briglie perché il cavallo non riprendesse la corsa. Poi, all'improvviso, allentò il morso e si lanciò di nuovo al galoppo, gridando «Il lupo! È arrivato il lupo!» I pastorelli si arrestarono un momento increduli, sperando che in quel grido ci fosse un'intenzione di gioco. Ma poi, vedendolo arrivare a precipizio, continuarono a fuggire, incitando gli animali. «Il lupo! È arrivato il lupo!» L'avvocato Cannavale raggiunse le greggi, si cacciò tra le pecore facendo impennare il cavallo, aumentò chiamavano per nome gli animali, aggiungeva il suo allarmante urlo. Per qualche minuto, tutte le pecore si allontanavano di corsa e i piccoli guardiani fuggivano a perdifiato, si voltò indietro e vide Felice Protto che avanzava trottando con la doppietta imbracciata. L'avvocato Cannavale divenne improvvisamente serio e fece cenno all'uomo di... Il fattore, quando lo ebbe raggiunto, disse «Li avete lasciati scappare!» Continuò poi con più deciso rammarico nella voce. Si potevano prendere tutti. Se mi aspettavamo anche le pecore, avrebbero pagato una volta per tutte. Enrico scese da cavallo. Aperto il viso. era tornato calmo. Disse lentamente: «Tu avresti voluto prenderli, Felice? Eravamo venuti per questo, don Enrico. Compra se sembrano terre di demanio. Chi arriva pascola, chi arriva mozza. Sono pascoli e legnaie di tutti». «È stato sempre così, Felice», disse con la solita lentezza. «Pascolo? Ma sono buone terre. Si potrebbero coltivare e costerebbero danaro. Voi volete vendere, ma così non valgono niente. Io ho trovato già chi compra 20 ettari a Cecanibbio, ma così non le vogliono le terre, se da tutte le altre contrade possono venirci a pascolare e a far legna». Enrico sarà alzato di scatto, come se le parole del fattore gli avessero riportato in mente un'idea molesta. Rispose: «Tu hai trovato la persona? Lo so io chi è la persona. Io la conosco. Si chiama Felice Protto. Tu vorresti comprare Cecanibbio per 4 soldi. Questi 4 soldi li hai guadagnati con me. Me li restituisci e compri le terre. Sei furbo, Felice Protto», continuò l'avvocato con voce concitata. A mano che parlava, il suo volto diveniva sempre più acceso e mobile. La sua piccola barba caprina pareva seguisse l'inquietudine degli occhi e il moto rabbioso delle labbra. Dopo un attimo di interruzione, riprese con veemenza: «Furbo e ladro sei, Felice Protto. Non rispondi nulla?» E fece sibilare 2 o 3 volte il frustino nell'aria. «Ti potrei anche frustare, e tu me lo permetteresti». «Voi siete il padrone», disse il fattore senza alzare la testa. Enrico aggiunse con tono più calmo: «Sai che non ti frusto, che non lo farò mai». «Lo so, padrone». L'uomo aveva le sue grosse mani rozze scottate dal sole, sprofondate nelle tasche del giubbone a pugni serrati, ma parlava a testa china, con mansueta intonazione. Esitò un istante, poi disse come mormorando: «Se voi avete bisogno di un po' di denaro per partire, io posso dirlo alla solita persona». L'avvocato scosse il capo 2 o 3 volte, come se avesse voluto esprimere il suo stupore per l'ostinata improntitudine di Felice Protto, poi disse: «Non te ne occupare, farò da me. Mi rivolgerò a Don Carlo Colonna». Sotto l'impulso d'una improvvisa risoluzione aggiunse: «Torna a casa. Vieni da me stasera e parleremo». Si avvicinò al cavallo e afferrò le redini. Il fattore si precipitò a reggergli la staffa e l'avvocato Cannavale montò in sella. «Lascio il cavallo alle masserie del Frassino. Pensaci tu poi», disse rivolto a Felice. Spronò e si allontanò al galoppo. Arrivato a Calena, Enrico, prima di rientrare a casa, fece una rapida visita al vicolo della Ferrata, dove abitavano i suoi parenti De Martis, arrivati una settimana prima da Napoli. Si trattava della numerosa famiglia del vecchio presidente d'appello Emanuele De Martis, composta della figlia Laura, della nuora e dei 4 orfani del suo unico maschio morto l'autunno precedente. Enrico era stato pregato qualche tempo prima di occuparsi della sistemazione di questi suoi parenti e, al solito, incapace come era di portare a termine personalmente una faccenda noiosa, ne aveva affidato il compito all'avvocato Colonna. Ci aveva rimesso del denaro per non aver osato di farsi pagare dal presidente, oltre alle spese necessarie, gli sperperi dovuti alla sua proverbiale negligenza. Si trattenne pochi minuti in casa De Martis. Aveva trovato in piedi solo Giorgina Criscuolo, nuora del presidente. Giorgina gli aveva proposto di attendere che Laura uscisse dalla sua camera. Era certa che si era già svegliata e che, più tardi, sarebbe stata spiacente di non averlo visto. Enrico esitò un istante, combattuto tra il desiderio di vedere Laura e la prevedibile noia di un colloquio con la matura vedova di Titta. Dichiarò di aver fretta e si allontanò. Andando verso casa, evitò di attraversare Piazza della Fraterna. aveva deviato a destra e s'era ingolfato nei vicoli della Terra Vecchia. Gli artigiani del rione si facevano alle porte vedendolo passare e lo salutavano festosamente. Enrico rispondeva con un cenno e un sorriso carico di signorile bonomia. I saluti affabili della sua gente valsero a far tornare lieto l'umore dell'avvocato Cannavale che, giunto a casa, avventò col battente di ferro rugginoso 3 o 4 colpi contro il portone di quercia. Gli rispose dal cortile un coro improvviso di latrati. Quando fu nell'interno, tutti i suoi cani gli si fecero intorno scodinzolando. Enrico carezzò 2 cuccioli che gli erano capitati tra le gambe, poi gridò «Zelone! I cani!» Il portinaio, Guercio, si mise 2 dita in bocca e fece un fischio. I cani tornarono rapidamente, a coda bassa, verso il fondo del cortile. Mentre saliva al piano superiore, Enrico udì il solito allarme delle serve, la voce di sua cugina Clelia che gridava i suoi ordini netti, staccati, come se compitasse. Clelia s'era affacciata a uno spioncino che dava sulla scala principale della casa e aveva, per qualche attimo non vista, osservato la faccia allegra e i vivaci movimenti del cugino. Ne fu molto contenta e la sua gioia si tradusse nella maggiore forza della voce che divenne più squillante. Aurelia ed Elettra filarono verso la cucina. Clelia le seguì. Come al solito le due cameriere si diedero ad armeggiare intorno ai bricchi del caffè e del latte. Badarono a rendere scintillanti i vassoi d'argento, allinearono in bell'ordine le coppette con la marmellata e il burro. Clelia si diede 2 colpi distratti ai capelli, leggermente disordinati, una stiratina al corpetto e il seno si disegnò procacemente sotto la stoffa. Poi, come pentita, fece rimontare il corpetto, tirandolo per la scollatura, e biascicò qualche parola incomprensibile. La signorina Clelia era una seconda cugina di Enrico, che abitava da 7 anni con lui. Si era trasferita a Palazzo Cannavale una sera d'inverno, 2 giorni dopo il funerale di sua madre, con la quale abitava 2 stanzette in Contrada Sant'Antonio. Suo padre, impiegato al comune di Calena, era morto 10 anni prima, lasciando alla vedova una pensioncina e il meschino arredamento della casa. Le due donne vivevano povere e ritirate, aiutandosi con qualche lavoruccio per le clienti delle monache francescane che avevano educato Clelia nel loro convento. Vendevano di tanto in tanto qualche oggetto prezioso, qualche pezzo di stoffa antica, residui di una agiatezza finita mezzo secolo prima. Morta la madre, Clelia non aveva altra scelta tra l'entrare nel convento dove era stata educata e l'accettare l'invito del cugino Cannavale ad allogarsi in casa sua come ospite e governante. Quella di ospitare le donne rimaste sole, giovani o vecchie che fossero, era un'antica consuetudine delle famiglie ragguardevoli di Calena. Naturalmente in città correvano storie di intrighi, di rapporti semi-incestuosi tra i parenti abitanti la stessa casa. Erano però storie senza particolari concreti. In genere, le signorine o le signore di buona famiglia che si trovavano in questa particolare situazione avevano un contegno irreprensibile. Non si trattava di ipocrisia, come si potrebbe supporre, ma di disciplina interiore per un ideale di esistenza che non apparteneva in proprio a nessuna di queste donne, ma al nucleo familiare dal quale provenivano. La signorina Clelia Cannavale, la sera nella quale abbandonò per sempre il suo domicilio, sapeva la sorte che inevitabilmente le sarebbe toccata. In città si parlava degli amori di Enrico con giovani cameriere, con le contadine dei suoi poderi, con le figlie degli artigiani. Gli si era attribuita come amante una equivoca segretaria che s'era portata a casa dalla città. I suoi sperperi, durante lunghe assenze in luoghi famosi per la dissolutezza dei costumi, erano stati materia di chiacchiere senza fine. Quest'uomo irrequieto, chiamato la capra del diavolo, di pelo rossigno, dagli occhi furibondi o dolci a seconda del moto interno dell'anima, noto per le brighe coi suoi concittadini o per la sua generosità, ritenuta da benaggine e da molti, Aveva messo in subbuglio l'anima di Clelia nelle rare volte che le era capitato di vederlo. Le visite di Enrico alle due donne erano avvenute sempre in momenti di particolare difficoltà per il loro meschino bilancio domestico. Tutte le volte che Clelia, la sera al buio, nel segreto del letto, pregava ardentemente il suo angelo, al mattino compariva in visita Enrico Cannavale. Si tratteneva in genere pochi minuti e faceva delle chiacchiere convenzionali con la vecchia zia che, sapendo in anticipo il carattere benefico della visita, cercava di ripagarla con un diluvio di inutili consigli. Clelia lo sogguardava rimanendo silenziosa, con le mani intrecciate sul grembo, respirando appena come se il respiro profondo avesse potuto rivelare la forma del seno. Sedeva ripiegata su se stessa, con lo scopo inconsapevole di cancellare quanto di femminile potesse apparire nella sua persona, come se nella sua pelle vivesse sepolto lo sgomento di una prossima violazione. Clelia Cannavale era una ragazza alta, di viso olivastro, bocca carnosa, zigomi rilevati, grandi occhi color marasca. Aveva un contegno tra il timido e il categorico. Diceva con un bisbiglio appena percettibile cose di nessun rilievo che acquistavano così l'aria di segreti inviolabili. Oppure parlava a voce alta un italiano libresco. La lunga consuetudine della vita del convento e la solitudine di quella domestica le avevano dato un concetto deformato dei rapporti tra le cose e i suoi sentimenti. Era abituata agli sgomenti improvvisi delle monache del convento di Sant'Antonio, che dilatavano fino all'angoscia futili cause di inquietudine e affrontavano con sereno coraggio una vita di rinunzie. La sera in cui giunse in casa Cannavale, il cugino l'aveva accolta affabilmente e aveva dato ordine alle serve di assisterla. Clelia lo aveva guardato con le pupille dilatate, come se avesse voluto leggere nei suoi occhi, in quella sua finta mansuetudine, il programma segreto di ridurla immediatamente in suo potere. Quando fu in camera, si buttò a sedere sul letto. Toccò appena il cibo che una delle serve le aveva portato. Ascoltò distrattamente le parole d'occasione che costei, tra sospiri e lacrime, le rivolgeva. Come ricordò più tardi, la donna le aveva offerto di farle compagnia per la notte. Lei aveva rifiutato, come se le paresse inutile fare quel tentativo di sottrarsi alla sorte. Quando fu sola, stette a lungo in forse se mettersi a letto o aspettare Enrico vestita, per scongiurarlo con tutte le sue lacrime di avere pietà di lei, per il suo lutto, per lo spasimo che aveva nell'animo. E intanto piangeva. E non sapeva più se le lacrime fossero dedicate alla madre o alla sua paura per il prossimo peccaminoso martirio del suo corpo. E si chiedeva se forse non sarebbe stato opportuno picchiare al convento di Sant'Antonio e narrare a suor Matilde il suo terrore. In un lampo immaginò il frusciare delle gonne nell'ombra, il bisbiglio affannato delle confidenze e delle domande. Vide su 10 visi disegnarsi la sua stessa angoscia. E forse quella sua fuga nella notte sarebbe stata impossibile. Rivedeva il labirinto delle stanze, udiva il latrare furibondo dei cani nel cortile e le voci della gente accorsa alle sue grida. Non dormiva da 3 notti e si sentiva le membra affrante. Quella sua stanchezza le pareva il presagio dell'altra più grande che avrebbe sentita poi. A un tratto decise di mettersi a letto. Lasciò la porta aperta perché lui potesse introdursi senza rumore nella stanza. Occorreva che nessuna delle serve sapesse, che la sua forza d'animo salvasse il decoro suo, quello della famiglia, che il suo abbandono fosse energico, valoroso, paziente. Si ricordò dei martiri cristiani, dei loro occhi angelici che guardavano il cielo dipinto di azzurro e non la spada che li avrebbe feriti. Si cacciò sotto le coperte. Fuori intanto pioveva. Aveva incominciato a piovere con un brusio appena percettibile. Poi il cielo s'era messo a tuonare, e il tuono lungo pareva indugiasse attenuandosi nei vicoli della terra vecchia. Riprendeva quando stava per spegnersi sul frusciare folto dell'acqua che veniva aumentando il suo vigore. Clelia pensò che al buio, con quel sordo rumoreggiare dell'uragano, non avrebbe sentito quel passo, non avrebbe capito in tempo per farsi forza l'approssimarsi del pericolo, e tendeva gli orecchi per distinguere tra i boati e lo scroscio dell'acqua quel calpestio domestico. Ma pian piano il vario concerto dell'acqua e del vento le velò la mente stanca. Dormì a lungo. Quando si svegliò era quasi mezzogiorno. Elettra, che le portò la colazione, le disse che l'avvocato era partito al mattino molto presto e si scusava di non averla potuta salutare. Nelle settimane seguenti Clelia si sorprese ad attendere Enrico. Aveva voglia di chiedergli perdono. Dopo qualche giorno di disorientamento, incominciò a girare per la casa che doveva diventare la sua. Senza che nessuno le avesse parlato chiaramente dei suoi doveri futuri, sapeva che per tacita intesa le era affidata la direzione delle fatiche domestiche. Le due serve e la cuoca, che avevano compreso la natura delle sue funzioni, le obbedivano con la rispettosa pigrizia caratteristica di tutte le serve della città. La casa dei Cannavale era molto grande. Intorno al vasto cortile si aprivano le porte dei magazzini rustici e nell'androne d'ingresso c'erano due vaste scuderie vuote con le poste dei cavalli rose dai tarli. Nel piano superiore c'era una fuga di stanze tutte arredate da mobili costruiti da artigiani locali nello stile borbonico del primo Ottocento. Qua e là, sparsi nelle camere, c'erano tavoli e armadi di maggior pregio provenienti da un antico esproprio dei beni del duca di Sant'Elia. Un antenato di don Enrico Cannavale, avvocato e usuraio abilissimo, con una serie di prestiti e di raggiri, aveva, durante il regno di Re Gioacchino, provocato l'estrema rovina dell'ultimo rappresentante della illustre famiglia. Quello strano cumulo di mobili avrebbe avuto bisogno di frequenti cure. E invece da anni Casa Cannavale era affidata alle serve e alla bizzarria del suo padrone, il quale solo di tanto in tanto ordinava pulizie, spostamenti, eliminazione di arredi sgangherati che andavano a finire nel caminetto. Nelle stanze che abitava Enrico, all'antico disordine se ne aggiungeva uno recente e personale. Erano ornate con mobili leggeri e fragili, con ninnoli, piccoli tavoli in falso rinascimento, leggii e canterani in rococò, tavolinetti e paraventi giapponesi, mobiletti laccati da bazar. Tutti tentativi rimasti a mezzo di dare uno stile, un carattere alla dimora, che si erano aggrovigliati e sovrapposti come per ricordare plasticamente i momenti del vario atteggiarsi di un umore bizzarro. Quando fu certa che l'assenza di Enrico sarebbe durata a lungo, si dedicò con amorosa premura al suo compito. Si aggirò dapprima sgomenta nella selva di mobili, di ninnoli, di libri, come un generale che faccia una rapida rassegna delle sue schiere prima di disporle a battaglia. Poi cominciò, assistita dalle pigre serve, a spazzare, a riordinare, lustrare. Questo lavoro estenuante, durato molti giorni, questa scoperta completa della casa dei suoi parenti, non fu priva d'una placida gioia. La signorina Clelia talvolta piangeva dolcemente la madre morta, e passava dalla serenità alla malinconia, con grazia infantile, nonostante i suoi 25 anni. L'appartamento nel quale l'avvocato Cannavale viveva fu l'ultimo a giovarsi delle meticolose cure della signorina Clelia. Era composto di 3 stanze, una molto grande, piena di libri antichi e moderni. Ma i libri che l'avvocato Cannavale leggeva erano variamente sparsi nella sua camera da letto, e in una stanzetta attigua che faceva insieme da spogliatoio e guardaroba. Erano libri sdruciti, annotati, macchiati di caffè, cioccolata, mancanti spesso di interi quinterni che erano stati strappati e incollati su zibaldoni manoscritti. Si trattava di testi o di manuali di storia, di letteratura, di filosofia, di particolare natura. Erano libri che non contenevano una scienza accertata e accettabile, ma il frutto di una rabbiosa tensione dello spirito. 100 autori che si erano dati convegno per alimentare una mente che amava le sommarie raffigurazioni del mondo più che la pacata indagine dei suoi elementi, l'arzigogolare ingegnoso più che l'argomentazione corretta. Accanto a questi mucchi di libri, cumuli di fazzoletti, scatole intatte di cravatte, boccette di lozione, pacchi di sigarette e di dolciumi muffiti, Clelia esitò a lungo prima di mettere le mani in quel disordine. Incominciò a spolverare superficialmente, ma poi un giorno si avventò sugli oggetti con una specie di furia. Spostò, ordinò, eliminò. Mise le mani finanche nelle scansie dei libri antichi, lucidò le costole consunte, fece entrare l'aria fredda di gennaio nelle stanze e le privò violentemente del loro odore.
Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.